Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. È sempre un piacere condividere con voi le attività del progetto universitario dei giovani pensatori. Dopo 5 anni ogni volta è come il primo giorno in cui proprio in questo studio di registrazione qui a Radio Missione Francescana, su invito del professor Minazzi e di padre Gianni Terruzio, ho dato voce al percorso formativo offerto dal Centro Internazionale Insubrico dell'Università degli Studi dell'Insubria, diretto dal professor Fabio Minazzi. Ogni appuntamento inserito nella brochure di questo progetto, tra le pareti insonorizzate dello studio di Radio Missione Francescana, si anima, oggi come allora, in una piacevole conversazione con i relatori. Sono stati insegnanti, dirigenti scolastici, artisti, scrittori, politici, ricercatori, filosofi, storici, galleristi e ancora attori, poeti, ma anche gli studenti, i nostri giovani pensatori, i veri protagonisti della nostra storia giunta all'11ª edizione. Naturalmente è una conversazione che presenta una passione che si rinnova ogni volta, riscaldando l'anima, in modo particolare oggi, presentandovi il primo appuntamento dell'11ª edizione dei Giovani Pensatori. Si tratta infatti della Lectio Magistralis del professor Maurizio Ferraris su Nietzsche, che si terrà martedì 1 ottobre dalle ore 9 alle 12 presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo nel campus universitario di Via Dunanta, Varese. È la lezione più attesa, quella d'apertura dell'anno scolastico 2019-2020. E per l'occasione, Filosofia per Tutti oggi all'onore di ospitare in collegamento telefonico proprio il Maurizio Ferraris, docente ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, sempre nell'Ateneo torinese, è presidente di LabOnt, centro di ontologia, di cui è stato direttore dal 1999 al 2015. È autore di numerose pubblicazioni accademiche. Potete leggere gli articoli del professor Ferraris anche nelle pagine culturali della Repubblica e potete seguirlo su Rai 5 in qualità di conduttore della trasmissione Lo Stato dell'Arte, dedicando i suoi approfondimenti a temi di attualità, di politica, di cultura. Vi ricordo anche la sua trasmissione televisiva Zettel, Filosofia in Movimento, per il canale culturale Rai Educational, particolarmente interessante, è anche la sua lettura estetica, come ontologia sociale o documentabilità, nell'ambito di quello che viene considerato il percorso straordinariamente originale di Maurizio Ferraris, il suo nuovo realismo. Ecco, buongiorno professore.
Buongiorno.
Ben trovato qui a Filosofia per Tutti, la ringrazio per la disponibilità e per la collaborazione in questo momento.
Io
davvero
ringrazio voi, ovviamente.
Sono tanti radioascoltatori, tanti studenti, tanti docenti che attendono questa trasmissione, ecco, e soprattutto il suo intervento. Ecco, professore, in tutto questo lavoro di ricerca molto ampio e che ha goduto negli anni di un notevole riscontro, la figura di Nietzsche non è stata mai posta in secondo ordine rispetto ai suoi innumerevoli studi e approfondimenti. Il suo nome, professore, viene spesso accostato a Nietzsche e anche nel manuale per i licei Il gusto del pensare, nel terzo volume, lei dedica a Nietzsche una 60ina di pagine, decisamente di più rispetto agli altri pensatori, agli altri movimenti filosofici. Che cosa la lega a questo filosofo? Perché Nietzsche? Cosa ha rappresentato per lei e cosa rappresenta ancora per lei?
Ma direi una specie di fare la filosofia a mani nude prima di aver studiato filosofia, mettersi lì per lì ad avere uno sguardo filosofico sul mondo senza necessariamente avere delle mediazioni accademiche. Quello che è successo a me con Nietzsche immagino che sia successo a tante altre persone. Cioè, a un certo punto, uscendo dall'adolescenza, più o meno in quelle zone lì dell'adolescenza, uno si imbatte nel nome di Nietzsche. All'epoca c'erano le edizioni degli Oscar Mondadori che derivavano dall'edizione Colli Montinari, che avevano queste copertine un po' lisergiche come usavano negli anni 70, sì, e la faccia spiritata di questa signora e quei baffoni e quindi lì lo stesso lettore che in quello stesso tempo si era messo a leggersi tutta la Recherche di Proust, anche lì di nuovo il disegno, la faccia meno spiritata, però sempre cofanetto Oscar Mondadori, certo, non sto facendo pubblicità, quelle erano le edizioni, e mi sono messo a leggere l'uno e l'altro, perché con questo, all'epoca era ancora importante, uno poteva darsi l'aria di essere un giovane colto e un intellettuale. Quindi uno può dire anche per darsi delle arie, indubbiamente c'era quell'elemento. Però appunto, poi sono passati decenni e quindi l'idea di darsi delle arie è un po' superata, nel senso che un sessantenne, un ultra sessantenne che si vantasse di aver letto Proust e Nietzsche, avendo poi dopo fatto di mestiere il professore, dice vabbè, per forza, se non lo leggi tu non lo legge nessuno. Però si è dato anche un altro fenomeno, e cioè queste persone che quando avevo 14 o 15 anni erano per me dei numi, poi dove si confondeva tutto, cioè c'era Nietzsche, c'era Zarathustra, e chi è Nietzsche, chi è Zarathustra, tutto insieme, che credo che fosse l'effetto che Nietzsche voleva anche generare nel suo lettore. Era appunto quindi la figura di questi adulti più o meno responsabili, più o meno autorevoli, e che illuminavano la via. E poi col tempo uno ha cominciato a guardarli, intanto con le cautele critiche che vengono da una istruzione migliore, per esempio aver fatto filosofia all'università, aver appreso anche altri filosofi che immediatamente non prendono così come prende Nietzsche, quindi comincia a guardarlo con distacco, magari anche con sospetto, con rigetto, perché nei rapporti c'è sempre anche quel momento in cui non ne puoi più, eccetera, eccetera, eccetera. E poi da un certo momento in avanti si è creato un altro fenomeno, e cioè io ho cominciato a diventare più vecchio di loro. È stato facilissimo con Proust, nel senso che lui muore a 51 anni e quindi da un bel po' l'ho superato. E oltretutto la cosa più formidabile in Proust, quando lo leggevo a 14 anni, era l'esotismo del tempo perduto, certo, perché non c'è niente di più esotico per un quattordicenne che il tempo è perduto, nel senso che lui non può avere idea di che cosa
di
si
che
tratta.
Cosa sia, esatto.
È veramente. E invece poi col tempo ti rendi conto che era proprio così. Nietzsche è un fenomeno simile, nel senso che lui è del 1844, muore nel 900, quindi a 56 anni, ma di fatto, impazzendo nell'89, certo, nel gennaio dell'89, soccombe a una crisi di mezz'età, e quindi fa uno strano effetto vedere questo profeta e poeta e Zarathustra qua e là, e poi cominciare a guardarlo come uno più giovane di te che ha avuto un incidente, peraltro nella stessa città in cui tu vivi e insegni, e per inciso c'è anche questo tratto
sicuramente
molto, molto personale, che è il fatto che lui aveva affittato una stanza in un appartamento di via Carlo Alberto, angolo piazza Carlo Alberto, dove poi si è trovato il mio commercialista, quindi io due volte all'anno per pagare le tasse mi trovavo nella stanza di Zarathustra, sotto c'è anche una targa scritta
commemorativa proprio
nel 1944, certo, quindi con stile un po' dell'epoca, diciamo così, e quindi diventava anche una figura di famiglia.
In questo caso quindi è un legame viscerale, la linea adolescenziale l'ha percorsa tutta nel momento in cui lei ha incominciato a scrivere di Nietzsche. Quando lei si è trovato davvero a scrivere di lui?
Allora, io mi sono trovato a scrivere di Nietzsche perché dovevo fare la tesi su Nietzsche, nel senso che io mi sono laureato con Vattimo, sì. Ha scritto tanti importanti libri su Nietzsche, ma in particolare quello più impegnativo dal punto di vista teorico era Il soggetto e la maschera, che sì. Per inciso era uscito più o meno nel periodo in cui io ho iniziato l'università, quindi le due cose si sovrapponevano. E quando appunto io pensavo, mi interessava Nietzsche più che altro perché poi gli studenti hanno quell'idea, questo l'ho già letto, così faccio più semplice la tesi, ma ovviamente non è così, è come quelli che vanno a psicologia per curarsi, poi scoprono che la psicologia è tutta un'altra cosa. Comunque, da Vattimo nell'orario di ricevimento e gli dico io vorrei fare una cosa su Nietzsche, e lui mi ha detto: lei ha letto i francesi? E io lì per lì pensavo che mi si riferisse a Balzac, a Flaubert, eccetera, non riuscivo a capire bene a cosa si riferisse, e mi ha segnato una serie di nomi che io invece non avevo mai sentito prima di allora, cioè Deleuze, Foucault, Klossowski, che erano tutti questi autori che negli anni 60 avevano rilanciato moltissimo Nietzsche nel dibattito filosofico dell'epoca. Io non avevo la più pallida idea. Allora ho cercato subito di colmare il vuoto formativo e quindi sono andato a prendermi questi libri, mi sono messo a leggerli. Come risultato, poi alla fine ho fatto la tesi su di loro, cioè sul post-strutturalismo francese,
certo,
invece che su Nietzsche,
ma Nietzsche
ha continuato ad essere lì.
E in questo caso, per raggiungere Nietzsche, quindi ha avuto un percorso un po' più lungo, ma sicuramente poi alla fine è arrivato a incontrarlo, al punto che il suo intervento, quello della Lectio Magistralis del 1 di ottobre, ha come titolo emblematico «Io non sono uomo, sono dinamite», che riprende un'affermazione nietzschiana contenuta nel Crepuscolo degli Idoli del 1888.
Sì. Che tutta l'ingenuità dell'uomo, perché quella era un giudizio, poi lui era davvero il più mite, anche diciamo così il più imbranato degli uomini, basti dire che dovendo fare una dichiarazione d'amore a Luz Alom pensò di farla fare a un suo amico Paul Ré, e come risultato andarono via Paul Ré e Luz Alom, cioè qui hai proprio il disegno dell'uomo. Per recuperare questa disperazione si blindò a Rapallo e scrisse lo Zarathustra, quindi si vede questo continuo oscillare tra una figura inerme rispetto al mondo e una figura che vuole essere legislatore, vuole essere esplosivo, e poi oltretutto la cosa incredibile è che ci riesce, perché normalmente queste figure sognano soltanto di essere dinamite, ma poi in effetti non lo sono. Uh-huh. Lui lo è stato, e con questo giro strano, appunto, che non fosse uomo ma dinamite, era una recensione di un giornalista svizzero, non ricordo più se Al di là del bene e del male o La genealogia della morale. Lui quella roba della dinamite gli era piaciuta enormemente, contento come una Pasqua, la città, eccetera, 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 e si è identificato, però appunto se noi valutiamo la cosa singolare di Nietzsche, in fondo è questo, noi troviamo quest'uomo che appunto quando scrive queste cose, quando scrive Crepuscolo degli Idoli è l'ottobre del 1888, sì. E a Torino vive ancora della pensione che gli avevano dato a Basilea per i 10 anni di insegnamento dal 1869 al 1879, dal 79 all'88 è vissuto tra pensioni modeste tra la Svizzera, la Riviera Francese, la Riviera Italiana. Modeste nel senso che poi lui la pensione buona parte doveva investirla per pubblicare i libri che pagava sue spese, nel sì. senso che era completamente misconosciuto, e malgrado questo comincia a concepire che lui sotto il suo nome avranno luogo le più grandi collisioni che la storia abbia mai concepito, e comincia anche a pensare la grande politica di essere un uomo più celebre, più famoso. Voglio dire, se fossero esistiti i social all'epoca di Nietzsche, tutte queste lettere che poi nel momento finale di Torino, in preda a un'euforia, alla follia, comincia a scrivere al Kaiser, a Wagner, no, meglio Wagner sapeva no, che era morto, esatto. Ma alla moglie di Wagner.
Esatto.
E poi dichiarando a Cosima, dicendo di essere Dioniso e Alessandro Magno, tutti i nomi della storia, eccetera, fino a che appunto scrive a Burckhardt la famosa lettera in cui dice che avrebbe preferito restare professore basilese piuttosto che diventare Dio, ma non aveva potuto, per il suo personale egoismo, mettere la creazione del mondo. Allora c'è Burckhardt che va da Overbeck,
e corre ripari,
amico di Nietzsche, e gli dice: senta, vado un po' a Torino a recuperarlo. Però questo qua, quindi, che stava dando i numeri a Torino e diventava matto perché non era riconosciuto da nessuno, poi appena impazzisce comincia una leggenda aurea, nel senso che quando lui muore nel 1900 già D'Annunzio gli dedica un poema di 491 versi, che sono poi versi di D'Annunzio, in cui c'è Cuma che fa rima con Fuma, riferendosi al Vesuvio, robe di questo genere, però vuol dire essere riconosciuti, così come c'era Strauss che aveva musicato lo Zarathustra, così come, e in breve diventa il filosofo per eccellenza. Per esempio, se uno va a cercare Nietzsche su Google, vede che, non so, adesso non ricordo, ho fatto 8 milioni di occorrenze, più di lui c'è soltanto Marx.
Sì, c'è sicuramente quella dimensione appunto fortissima, per cui nell'euforia, no, torinese di quel periodo, di quell'anno in particolare, Nietzsche risulta davvero esplosivo. Dicevamo, forse l'esplosività, forse questa dinamite filosofica che sorge, che si esprime in maniera molto più forte proprio in quel periodo torinese, diventa anche dal punto di vista della comunicazione, no? I biglietti della follia sono successivi, ma in questo caso lo stesso Crepuscolo degli Idoli, il linguaggio che ha, la comunicazione che presenta è molto forte e tratta anche di tematiche interessanti dal punto di vista educativo, per cui c'è una critica molto forte di Nietzsche anche al sistema educativo a lui contemporaneo.
Sì, lui in realtà questo atteggiamento critico l'ha sempre avuto, perché in fondo già le conferenze che all'inizio degli anni 70 tiene a Basilea sull'avvenire delle nostre scuole sono già una critica,
esatto,
rispetto al sistema educativo. Solo che ovviamente quelle erano delle conferenze dotte che potevano influire,
esatto,
su Basilea,
certo,
mentre lì sono poi delle affermazioni. La cosa importante di Nietzsche è che lui è un filosofo che si rivolge all'umanità, quindi è un filosofo dei mass media, già che si stava avviando questo principio, mentre appunto buona parte dei filosofi che l'avevano preceduto erano, come ovvio che fosse, degli accademici che si rivolgevano ad altri accademici. Quando uno invece scrive un libro come Ecce Homo, in cui comincia a dire perché scrivo così buoni libri, e spiega, esalta se stesso in una forma di un'ingenuità, però anche appunto segnala che cos'era, cioè lui si sentiva alla fine una specie di sacrificato per la modernità, proprio come Cristo, l'altro Ecce Homo, si era sacrificato per i 2000 anni precedenti. Quindi una visione grandiosa, ma anche l'aspirazione a che la sua dottrina avesse la stessa circolazione che il cristianesimo, e sinceramente lo si può dire, perché trovare qualcuno che ha letto Nietzsche è infinitamente più facile che trovare qualcuno che abbia letto, poniamo, Hegel o Schopenhauer, chiaro, che sono grandi filosofi, e dopodiché la cosa curiosa è che appunto lui circola, per esempio, anche fra scrittori, nella cultura più generale. Nietzsche diventa il filosofo per eccellenza.
Ecco, lui è appunto filosofo dei mass media, è il filosofo innovativo per il suo tempo, quindi potrebbe andare divinamente d'accordo con i nostri ragazzi, con i nostri giovani. Quindi Nietzsche che cosa può ancora insegnare? Al di là di questa sua caratteristica che arriva direttamente, proprio quella sua esplosività anche comunicativa direttamente al cuore dei giovani, cosa può ancora insegnare oltre a questo?
Ma secondo me, io all'inizio avevo fatto un parallelo tutto soggettivo, perché erano le opere che mi era capitato di leggere con Proust.
Certo.
E in effetti l'insegnamento è duplice nell'uno e nell'altro, perché all'inizio sei molto legato a, ti colpisce molto quell'espressione enfatica della forza, il nichilismo, il soccombere, eccetera, 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 così come in Proust ti colpisce appunto il fascino del tempo perduto, delle cose che passano, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, andando avanti negli anni, quello che ti appare più impressionante e più efficace è una certa ironia in tutti e due. Non so, sicuramente volontarissima in Proust, un po' meno volontaria in Nietzsche, però c'è comunque questo elemento comico, sarcastico, imitativo, caricaturale, e c'è in tutti e due, e ti rendi conto che c'è persino più filosofia e più letteratura in questa seconda parte, che lì per lì uno definirebbe più caduca, perché in fondo uno pensa che la filosofia e la letteratura deve occuparsi dei grandi temi con la G e la T maiuscola, invece il meglio è questo.
Certo, in questo caso l'ultima cosa che secondo me potrebbe davvero interessare i nostri lettori, soprattutto i nostri ascoltatori, soprattutto i nostri ragazzi, proprio nei manuali di filosofia, non il suo professore, nei manuali in genere, nella grande maggioranza della produzione manualistica, la figura di questo filosofo, per via dell'Ubermensch, per via della volontà di potenza, dell'anticristo, viene accostata al nazismo e si pone sempre la stessa domanda: nazificazione o denazificazione di Nietzsche? Qual è effettivamente la sua posizione in merito?
Ma allora, Nietzsche non poteva essere nazista prima di tutto per un motivo banale. Lui impazzisce nel 1889, che è l'anno in cui nasce Hitler, quindi i due non potevano mai comunicare direttamente. Più seriamente, la Germania in cui vive, in cui opera Nietzsche, è una Germania liberale e umanista molto diversa e trionfale, molto diversa dalla Germania sconfitta, umiliata a Versailles, eccetera, in cui diventa possibile qualcuno come Hitler. Quindi, poi, ovviamente se lui avesse visto Hitler gli avrebbe dato contro, esattamente come dava contro al Kaiser ai suoi tempi, con tutto che il Kaiser era comunque meglio che Nietzsche. Ciò detto, questo non ci autorizza a dire che è stata la manina, poniamo, di sua sorella Elisabeth a mettere qualcosa di forte nei testi di Nietzsche, perché no, queste cose Nietzsche le ha scritte anche nel pieno dei suoi spiriti, quando nella genealogia della morale ti parla delle belve bionde, sta proprio parlando di germani aggressivi. Non puoi dire, c'è stato Kaufmann, questo commentatore di Nietzsche subito dopo la seconda guerra mondiale, che diceva si riferiva ai leoni, ma insomma,
certo,
tanta pazienza e tanta fantasia, no, si riferiva a questi. Dopodiché uno può pensare che magari alle Waffen SS faceva piacere pensare di essere le belve bionde di Nietzsche, ma se Nietzsche avesse visto le Waffen SS avrebbe detto che erano una banda di pazzi, cosa che effettivamente erano.
E quindi in questo caso noi non possiamo sicuramente collocare. Certo è che è stato saccheggiato molto il pensiero nietzscheano nel periodo nazista.
Sì, però è stato saccheggiato molto. C'è dentro, in generale, poi essendo stato un pensiero molto influente nel Novecento, chiunque avesse un minimo di cultura aveva letto Nietzsche. Però invece di saccheggi ideologici molto forti si trovano in altri autori che apparentemente lì per lì non ti vengono in mente, per esempio Fichte
sì.
È stato molto presente sia nell'ideologia di guerra della prima guerra mondiale sia della seconda guerra mondiale, e oltretutto Fichte era davvero antisemita, mentre Nietzsche non era antisemita, anche se per un motivo peloso spurio, cioè che suo cognato, che gli stava antipaticissimo, era un antisemita sfegatato, quindi lui per fare il dispetto era diventato iperfilosemita.
Sì, in questo caso sicuramente la filosofia fichtiana è stata presa e rimaneggiata, ma proprio anche sulla base appunto di un'affinità, no? Discorsi alla nazione tedesca piuttosto che la missione
lì
del Goethe stesso.
Un nazionalismo fortissimo,
sì, esatto.
Mentre Nietzsche poi diventa i buoni europei, noi buoni europei contro il nazionalismo. Ecco, Nietzsche sarebbe stato tutt'altro che un sovranista, sarebbe stato per l'Unione Europea.
Certo, in questo caso quindi noi abbiamo dato quegli elementi che i nostri giovani possono sicuramente scaricarsi direttamente o riascoltare direttamente dalla home page di Radio Missione Francescana quando vogliono e come vogliono, come sussidio didattico questa lezione, questo breve intervento qui in radio del professor Maurizio Ferraris può risultare davvero molto utile. Con questo saluto e ringrazio il professor Maurizio Ferraris, docente di filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, con cui converserei per ore senza mai stancarmi. E vi invito.
Vale la reciproca, solo che poi magari lo studio ha necessità di studi, adesso devono fare un'altra puntata, un'altra trasmissione.
E come si potrebbe pensare? E vi invito appunto tutti alla sua Lectio Magistralis di martedì 1 ottobre dalle ore 9 alle 12 presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo nel campus universitario dell'Università degli Studi dell'Insubria di via Dunan 7 a Varese. Potrete riascoltare appunto questa registrazione direttamente dalla home page di Radio Missione Francescana. E prima di salutarvi desidero ricordare ai docenti della scuola primaria interessati al corso di alta formazione l'invio dell'adesione all'indirizzo che trovate nella brochure del progetto Giovani Pensatori. Per l'adesione con le vostre classi alle attività dei Giovani Pensatori scrivete e telefonate agli indirizzi e i numeri che trovate appunto nella brochure. Con questo ringrazio e saluto voi cari radioascoltatori per l'attenzione, Padre Gianni Terruzzi per la sempre cordiale ospitalità, il nostro Enrico Bonisolo per la regia della trasmissione Filosofia per Tutti e tutti voi cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana. Vi aspetto sempre qui negli studi di Radio Missione Francescana per Filosofia per Tutti e naturalmente tutti per la filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi dal professor Maurizio Ferraris. Arrivederci.
Arrivederci a tutti.